Leggeremo dalla prima lettera di San Pietro, 3 versetti del primo capitolo. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Dopo il saluto ai fedeli a cui l'Apostolo vuol far giungere il suo messaggio e la sua parola di incoraggiamento, ecco che egli rivolge lo sguardo e aiuta quelli che leggono le sue parole a rivolgere lo sguardo dove lui lo tiene costantemente, a Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. E incomincia proprio così come erano abituati gli ebrei a lodare Dio, a benedirlo, a ringraziarlo. Ogni giorno la preghiera ebraica comincia in questo modo: sia benedetto Dio. È la formula che introduce le preghiere. Sia benedetto Dio. Ma Pietro aggiunge subito: e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ormai tra i destinatari della lettera molti non sono ebrei, non hanno cultura e abitudini ebraiche, ma molti dei destinatari della lettera, molti di quelli che riceveranno e leggeranno queste parole, provengono dal paganesimo. Quindi se dicesse soltanto sia benedetto Dio, chissà cosa penserebbero, a quale Dio sono portati a pensare i pagani. Perciò Pietro specifica o precisa subito l'identità di Dio. Dio noi non lo chiamiamo più soltanto Dio, è troppo poco. Non lo chiamiamo più soltanto Dio di Israele e nemmeno Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, ma è il Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo. È quel Dio che si fa conoscere tramite l'uomo Gesù, quell'uomo con cui lui ha vissuto fianco a fianco per 3 anni, con quell'uomo di cui anche i cristiani, i fedeli lontani, hanno sentito parlare dagli apostoli o dai discepoli degli apostoli, quell'uomo che ha vissuto sulla terra la vita divina. Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù Cristo è Lui il centro, la fonte della nostra conoscenza di Dio, quindi anche del nostro incontro con Dio, del nostro amore a Dio. Gesù Cristo, che amava chiamare Dio Padre, Padre mio e vostro. Gesù Cristo, quell'uomo che non era più possibile conoscere se non attraverso lo Spirito di Dio stesso, lo Spirito Santo di amore. Quell'uomo che diventa lo specchio di Dio, l'immagine, l'immagine di Dio, lo diventa ai nostri occhi pian piano, mentre contempliamo le sue opere, il suo agire, il suo amore, ma che è da sempre figlio di Dio, che è quindi Padre. Dio è Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Dio è Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi non basta dire Padre nostro, perché anche ci si può orientare con le nostre fantasie, con le nostre idee. Il riferimento deve essere proprio chiaro: Padre del Signore nostro Gesù Cristo, di uno solo. Poi quel Padre è anche nostro Padre, ma se dicessimo soltanto Padre nostro, ancora ci possiamo fare migliaia di idee di questo Padre, diverse le une dalle altre. Dobbiamo proprio sempre dire del Signore nostro Gesù Cristo, il suo Figlio. L'identità di Dio come Padre si è manifestata in Gesù. È Lui il Figlio prediletto, è Lui il Figlio che è vera immagine di Dio, è Lui il Figlio divenuto uomo che si è incarnato e ha manifestato il volto di Dio nella nostra struttura umana, nella nostra umanità. Quest'uomo, Gesù Cristo, non può più esserci estraneo perché è un uomo come noi. E quindi, visto che Lui ha portato un'umanità proprio uguale alla nostra, allora anche la nostra conoscenza del Padre suo può essere una conoscenza più precisa e anche più compresa o comprensibile da noi. Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Gesù Cristo è Signore nostro, nostro. Quindi è vicino anche a noi in quanto ci ha presi in sua custodia, è Signore nostro. Ci ha acquistati, ci ha comprati, si può dire. Anzi, lo dicono gli apostoli, adoperano questo termine, ci ha comprati, come usano quel linguaggio che si usava allora tra padroni di schiavi. I padroni degli schiavi compravano, che voglia o non voglia, lo schiavo, il padrone lo compra. E noi siamo stati comprati, Gesù ci ha comprati, siamo suoi. Lo possiamo chiamare Signore nostro. Naturalmente poi Lui non ci tratta da schiavi, questa è un'altra cosa, ma ci ha acquistati, ci ha voluti per sé, con amore, perché Lui è capace soltanto di amare. Questo lo abbiamo visto in tutta la sua vita, così come ce lo raccontano i Vangeli. Siamo suoi perché ha voluto Lui, non perché vogliamo noi. Poi possiamo volerlo anche noi, e allora la nostra volontà si incontra con la sua. Ma prima di tutto lo ha voluto Lui, siamo suoi, perciò possiamo dire davvero questo termine, Signore nostro. Allora il Padre del Signore nostro Gesù Cristo non ci è così estraneo, ci è molto vicino perché è il Padre del Signore nostro. Allora noi benediciamo Dio, sia benedetto Dio, benediciamo Dio con San Pietro perché Lui ha preso sul serio l'opera del Figlio. Gesù ci ha amati, ci ha voluti e il Padre ci guarda con amore, quindi come proprietà del suo Figlio. Guardando il suo Figlio vede anche noi che siamo suoi, che siamo uniti a Lui. E perciò cosa ha fatto il Padre? Ha avuto con noi una grande misericordia. Così continua San Pietro: nella sua grande misericordia egli ci ha rigenerati. Che cos'è la misericordia? È la caratteristica di Dio, la caratteristica del Padre di Gesù, una caratteristica o una un atteggiamento che li impegna per noi nella sua grande misericordia. Cosa dice questa frase, questa parola? Che lo sguardo di Dio verso gli uomini non è mai uno sguardo distaccato, uno sguardo freddo, tanto meno è uno sguardo sprezzante. Nella sua grande misericordia ci dice che lo sguardo di Dio verso gli uomini è uno sguardo di partecipazione. Egli ci considera sue creature e di più che sue creature. Quindi se noi soffriamo la nostra sofferenza diventa sua, se noi godiamo la nostra gioia diventa sua, nella sua grande misericordia. Ci guarda con compassione, con attenzione, con un desiderio di salvezza, con la premura che noi siamo liberati da eventuali pericoli o addirittura da eventuali situazioni sbagliate in cui possiamo esserci imbattuti. Questa sua grande misericordia dice che lui vorrebbe veder ricostruita in noi la sua somiglianza, perché quando ha creato l'uomo lo ha creato a sua immagine e somiglianza, poi l'uomo l'ha rovinata questa somiglianza. Dio guarda con grande misericordia. Misericordia grande, che significa? Che non esclude niente, non esclude nulla e non esclude nessuno. La grande misericordia vuol dire che il suo amore comprende anche i piccoli problemi degli uomini, anche i problemi degli uomini piccoli, la sua grande misericordia. Nella sua grande misericordia che cosa fa il Padre? Egli ci ha rigenerati. Cosa vuol dire rigenerare? Vuol dire far nascere di nuovo. Il Padre ha visto che è troppo poco aggiustare, è troppo poco guarire le ferite dell'uomo o dell'umanità, troppo poco migliorare gli uomini, farli un po' più bravi, è troppo poco. Bisogna ripartire da capo, rigenerare. Generare di nuovo, cominciare da zero. Quindi la grande misericordia del Padre supera le attese e i desideri degli uomini. Noi quando andiamo a confessarci, cosa facciamo? Facciamo il proposito di migliorare un pochino. Ci accontentiamo di migliorare. E ogni tanto quando facciamo l'esame di coscienza guardiamo se abbiamo migliorato. Dio non si accontenta di queste cose, troppo poco. Vuole che si cominci da capo con basi nuove. Egli ci ha rigenerate, supera tutte le nostre attese e i nostri desideri, ci dà cioè un'altra vita. Una vita che non è una continuazione di quella precedente, di quella passata. Una vita senza pesi, una vita senza veleni e senza rimpianti e rimorsi. Anche Gesù, e San Pietro ci dice queste cose perché le ha imparate da Gesù. Gesù aveva detto a Nicodemo, capitolo 3 del Vangelo secondo Giovanni, dovete rinascere dall'alto. Chi non rinasce dall'acqua e dallo spirito non vede il regno di Dio. Rinascere. E qui usa quest'altro termine, rigenerare, incominciato da nuovo. Quindi il Padre in questo modo diventa davvero Padre anche nostro, perché lui ci dà una vita che comincia da Lui, comincia dal Suo amore e dalla Sua misericordia. La vita nuova per noi viene da Lui. è una vita spirituale, non dobbiamo rientrare nel grembo della madre per nascere e uscire di nuovo, come diceva Nicodemo a Gesù. Aveva questo dubbio Nicodemo, come si fa? No, la vita che ci viene data, che il Padre ci dona, è spirituale, perché anche Lui è spirito. In che modo ci ha rigenerati? Mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. L'amore misericordioso del Padre viene, possiamo dire, fecondato dalla risurrezione di Gesù. Così si genera la nostra vita nuova, una vita da risorti. È una vita umile, ma ricca di misericordia. Umile questa vita nuova perché non può vantarsi di nulla, è un dono che riceviamo. È una vita che nasce in noi e cresce non per opera nostra, ma per dono. Quindi noi in questa nuova vita non dobbiamo perdere la memoria della nostra condizione misera di prima, di peccatori o malati o distratti o spiritualmente sofferenti. Questo ricordo che abbiamo della nostra situazione precedente alla vita nuova deve aiutarci a essere sempre riconoscenti al Padre, a poter dire continuamente sia benedetto Dio Padre. E anche ci aiuterà ad essere sempre misericordiosi anche noi verso gli uomini, perché ci accorgiamo che la nostra nuova vita è frutto della misericordia del Padre per noi. La risurrezione di Gesù è la fonte della nostra vita, cioè è il posto da dove scaturisce il nostro essere nuovi, salvi. Se Gesù non fosse risorto, noi saremmo ancora lì, ci arrabattiamo e crediamo di essere noi i salvatori della nostra vita. Ma dato che Gesù è risorto, possiamo avere questa speranza nella misericordia del Padre che ci dà Lui la vita nuova, proprio partendo dalla risurrezione. La sua risurrezione, la risurrezione di Gesù, è un atto di amore ed è una rivelazione di Dio amore, del grande amore del Padre. Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Gesù è uscito dal sepolcro per prenderci per mano, come vediamo sulle icone della risurrezione, e tante volte vediamo, ecco, Gesù che prende Adamo per mano per tirarlo fuori da una vita insulsa, da una vita languida e sofferente. Quell'Adamo siamo tutti noi. Gesù è risorto per prenderci per mano, noi morti o resi inutili e senza senso dalla morte, e ridarci una vita nuova, diversa, non più soggetta alla morte. Quindi noi, dal momento che Gesù è risorto, non viviamo più come prima nell'attesa paurosa della morte, o rassegnata, o disperata, o triste della morte. Non viviamo più così, ma viviamo nell'attesa di una speranza viva. Ecco qui che lo dice, per una speranza viva, in vista di una vita sicura. La parola speranza vuol dire certezza, non vuol dire speranza, vuol dire la certezza di un dono che riceviamo. Non vuol dire forse sì, forse no, come quando diciamo spero che piova, spero che venga il sole. Forse, allora vuol dire, la parola sperare vuol dire forse sì, forse no. No, qui la parola speranza vuol dire certezza di un dono che riceviamo. In attesa di una speranza, per una speranza viva, vuol dire che abbiamo la certezza di una vita che continua senza interruzione, cioè un'eredità che non si corrompe. Eredità cosa vuol dire? Che ci spetta di diritto. Quando uno ha un sad che deve avere un'eredità, non ha mica paura di perderla, perché quella è l'eredità, gli aspetta di diritto. E non occorre che lui faccia niente per averla, se non accoglierla o fare una firma al massimo. Quindi anche San Pietro ci mette lì questo dono che riceviamo, questa stanza viva, la chiama eredità, proprio per dire che ormai, dato che siamo acquistati da Gesù, ormai questa eredità è nostra. È un dono che non dipende da noi, ma da colui che ce la lascia. L'eredità dipende da Dio. Quindi un'eredità che non sparisce, non si corrompe, non si macchia, non marcisce, cioè non deperisce e non viene divisa. Siamo in tanti, ma l'eredità non viene spezzettata in modo che noi ne riceviamo appena appena un briciolino, la riceviamo tutta. Anche se l'aspettassimo a lungo, la troveremo tutto il suo splendore, non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Anche dovessimo aspettare fino a 90 anni, qualcuno di noi aspetterà fino a 90 anni, ormai la vita dura 90 anni, anzi io ci spero di più, 97, voi non so. Comunque anche vivessimo fino a 90 anni, questa eredità non si corrompe, la troveremo tutta intera e tutta splendente, perché essa è conservata nei cieli per voi. Per Dio stesso la conserva, e non la conserva per se stesso, ma per voi, la tiene alla sua presenza, quindi la custodisce e la arricchisce anche sempre di più, perché col suo sguardo la continua a riempire di amore questa nostra speranza, questo dono che riceveremo. Essa è conservata nei cieli per voi. E allora adesso San Pietro spiega chi sono questi voi, chi siamo noi per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Custodisce la speranza, l'eredità per noi, ma deve custodire anche noi, perché possiamo arrivare a goderla questa eredità. Per voi siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza. Quindi questa eredità è anche salvezza. Ora non la si vede perché siamo nel mondo, ma la si vedrà negli ultimi tempi. Quali che siano poi gli ultimi tempi, qui San Pietro non lo dice perché pensa che lo sappiamo già. Sarà alla fine, forse dopo la nostra morte, a meno che non sia già adesso. Perché secondo i Vangeli gli ultimi tempi sono già incominciati, da quando Gesù è risorto. Sono cominciati gli ultimi tempi e noi ci siamo dentro. Quindi questa nostra salvezza sta già rivelandosi un pochino. E noi lo vediamo, perché quando ci avviciniamo a Gesù, quando viviamo con Lui, quando partecipiamo al suo amore, alla sua vita, sentiamo già che la nostra vita è salva, godiamo già qualcosa, una caparra di questa eredità che riceveremo completa alla fine. Però stiamo già ricevendola. In che modo Dio ci custodisce? Mediante la fede, mediante la fede. La nostra vita nuova affonda le sue radici proprio qui, nella fede. E la fede che cos'è? La fede è quel qualche cosa che ci tiene uniti a Dio. Cos'è la fede? Allora la nostra fiducia che diamo a Lui. il nostro appoggiarci su di Lui, il far conto del suo amore, il far conto della sua presenza. Mediante la fede siete custoditi per la vostra salvezza. Quindi chi crede, diceva così anche Gesù, chi crede sarà salvato. E qui San Pietro con queste parole dice la stessa cosa. Chi crede riceve la salvezza. Chi crede è piantato bene. Per questo Gesù anche insisteva, Gesù risorto proprio con Tommaso e anche con gli altri discepoli. Beato colui che crede. Anche se non vede niente, ancor di più beato, perché vuol dire che la sua vita è proprio fondata, radicata, immersa, è dentro la vita del Padre, la vita di Dio. Chi crede ha sicurezza, può essere certo e tranquillo. Chi crede non dispera, perché è sicuro, la sua vita la sente messa al sicuro, perché non fa conto di sé, delle proprie povere forze, che sono un niente in tante occasioni, ma può far conto dell'amore misericordioso del Padre. Chi crede? Credere cosa vuol dire per San Pietro? Credere vuol dire credere nella risurrezione di Gesù. Chi crede che Gesù è risorto è credente. Così dicono gli Atti degli Apostoli, così si esprimono gli Apostoli sempre. Così Gesù stesso risorto a Tommaso, quando parlava di fede, voleva dire credere che lui è risorto dai morti, quindi che è morto e risorto. Credere, chi crede nella risurrezione di Gesù ha questa sicurezza e questa pace e questa vita nuova che Dio Padre stesso ci dona. I discepoli non per niente sono inviati nel mondo, gli apostoli sono inviati nel mondo a testimoniare questo evento della risurrezione di Gesù, perché qualcuno che lo sente dire possa credere e quindi attraverso questa fede ricevere anche la vita nuova che il Padre vorrebbe donare a tutti gli uomini e che qualche volta non può donargliela perché non credono che il suo figlio è risorto e che quindi il suo figlio è la parola di Dio agli uomini. Rileggiamo così brevemente ancora queste parole. Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi. Sono parole che a leggerle così tutte insieme in fretta ci lasciano un pochino squinternati, perché non siamo abituati a ragionamenti così lunghi e così profondi. Allora per questo li ho messi ogni parola quasi una riga, ho sottolineate le parole principali. Così adesso nel momento di silenzio che farete vi fermate o sull'una o sull'altra parola, vedendo anche come queste parole vi riportano a qualche episodio del Vangelo o a qualche episodio della nostra vita, perché ormai anche la nostra vita diventa Vangelo, perché è dentro la nostra vita concreta che sperimentiamo la grande misericordia, il valore della fede, la gioia della speranza che ci è stata donata. Sia lodato Gesù Cristo.